Buonasera,
Flavia,
ci siamo?
Sì, puoi andare, scusa, sono entrato per darti il via. Ciao Flavia, buonasera.
Ciao, buonasera. Buonasera, benvenuti nella nostra diretta streaming che si chiama Vedo una luce in fondo al tunnel e non è un treno. Siamo alla seconda puntata. La volta scorsa abbiamo avuto ospiti Daniele Chieffi e la campionessa olimpica Daniela Elisa Di Francesca. Oggi abbiamo altri ospiti che presenteremo. Ma prima di presentare gli ospiti, ricordiamo che facciamo questo viaggio insieme nell'ottimismo ai tempi del coronavirus con Radio Incredibile che ci ospita, e qui vediamo Claudio di Radio Incredibile, con il Brand Festival di Jesi che si tiene tutti gli anni, quest'anno non si è tenuto per colpa del coronavirus, ma ritornerà il prossimo anno ancora più bello e più importante, e per la retorica, perché questo viaggio è un viaggio che mette insieme il brand, la retorica e le cose incredibili di Radio Incredibile. Per Radio Incredibile abbiamo Claudio Sepi che vediamo, che ci saluta, abbiamo Massimiliano Fabrizi che ci aiuta ad entrare ed uscire, ci aiuta con la diretta, e abbiamo il grandissimo Graziano Giacani di Brand Festival. Abbiamo tantissimi pregi, non la puntualità, perché abbiamo iniziato un po' in ritardo, ma ci faremo perdonare nel corso di questa diretta. E ricordiamo che se volete fare delle domande ai nostri ospiti potete scrivere qui sotto le domande e i nostri ospiti risponderanno. Allora, chi sono gli ospiti di questa sera del viaggio dell'ottimismo? Presentiamo il primo ospite. È un personaggio che nasce come attore di teatro. Ha recitato in opere come Euripide, Eschilo, opere di Pirandello, di Brecht. È stato il protagonista della pubblicità di uno shampoo antiforfora, perché ha dei bellissimi capelli che tutti gli uomini sicuramente invidiano. Vero Claudio? Ha lavorato per Disney Channel, per la Rai, per Sky. È stato il primo a realizzare un programma di alfabetizzazione tecnologica per ragazzi su Dea Kids. Soffre di attacchi di arte e cura questi attacchi di arte con la colla vinilica, e si chiama Giovanni Mucciaccia.
Che bella presentazione che mi hai fatto, Flavia, grazie mille, grazie a tutti, ciao Claudio, ciao Giovanni, ciao.
Ma sì, ci vuole, perché poi si pensa sempre che le persone che vanno in televisione, che fanno magari un programma per bambini, siano delle persone che sono capitate lì per caso, invece non è così, diciamo. Sei anche una persona che viene dal teatro e dal teatro classico. Ma andiamo avanti con i nostri ospiti. Questo secondo ospite è un sociologo della comunicazione, è l'amministratore delegato di Story Factory, è docente di una cosa che si chiama storytelling, che poi lui ci dirà che cos'è. È autore di un libro che, udite udite, si chiama Ballando con l'Apocalisse, i nuovi cittadini, i nuovi brand, i nuovi mondi nell'era dei cambiamenti catastrofici. Non l'ha scritto in questi giorni, l'ha scritto nell'autunno del 2019 ed è uscito un mese fa, e mai fu titolo più profetico. Però si sforzerà con noi, malgrado parli di catastrofe, di essere ottimista, perché indicherà qual è la via d'uscita per la catastrofe. E questa persona che ci porterà fuori dalla catastrofe, almeno nella ricerca dell'ottimismo, si chiama Andrea Fontana.
Ciao Andrea.
Ciao Flavia. Ciao.
Vestito da sciatore, anni 70.
Hai visto? Che compito pazzesco mi hai dato, grazie.
E tu l'hai scritto il libro, quindi tu ti sei cacciato in questa strada complicatissima. Adesso abbiamo un altro personaggio con noi, che è un matematico, è un manager, è un formatore, è siciliano, viene da Comiso, vive però nelle Marche, lavora in una sorta di parco giochi, una giocattopoli, la giocattopoli della tecnologia, è il community manager di una società giapponese che si chiama Roland DG Corporation, che è un'azienda che produce vari giocattoli per gli artigiani tech, che sono le stampanti 3D, che sono gli uniche che conosciamo. Poi sono strumenti di taglio, di incisione, di modellazione, praticamente è il topolino in fantasia dei nostri giorni. E questo personaggio ha scritto anche un libro che si intitola Community Manager e si chiama Giovanni Re. Ecco Giovanni Re.
Flavia, poi ti interrompo brevemente, che io e Massimiliano stasera saremo dietro le quinte, io vado via e per noi ci sarà Sonia, che è un'altra degli speaker di Radio Incredibile, quindi ci daremo un po' il cambio con Massimiliano e Sonia. Quindi buonasera a tutti, ci sentiamo più tardi per saluti e alcune domande del caso. Ciao, a dopo.
Aspettiamo Sonia, ciao. Bene, questo nostro viaggio nell'ottimismo, ciao Sonia.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao. Comincia sempre da alcune frasi, perché questa è una mia mania della retorica. Da amante della retorica mi piace sempre partire da frasi, da citazioni. Questa volta, questa sera, le citazioni vengono da canzoni, varie canzoni. E vedremo quali sono. Ho scelto quasi tutti barre di rap, che sono i versi del rap, tranne una che non è invece rap, ma una canzone molto romantica che mi piace moltissimo, quindi un pizzico di romanticismo e tanto rap. La prima frase è quella di Mezzo Sangue, che vedremo in sovraimpressione, che dice: qua spaccate tutti, ma chi è che costruisce? Si dice spacchi oggi, no? Però dobbiamo anche costruire, e qui sul costruire voglio chiamare in causa Giovanni Mucciaccia, che ho visto un suo video su YouTube in cui spiega la crisi di governo millenni fa, quest'estate, prima del coronavirus. Ormai il nostro mondo sarà avanti coronavirus e dopo coronavirus. Prima del coronavirus ci fu una crisi di governo. Fa un video Giovanni Mucciaccia su YouTube in cui spiega la crisi di governo ai suoi figli, e quando lo spiega con dei pupazzetti a modo suo, sul tavolo ci sono delle manine mozzate che si vedono, che sono le manine di Art Attack. Ovviamente non sono manine vere, ma sono delle manine artistiche. La domanda la cosa che vorrei sapere da Giovanni Mucciaccia è che noi adesso ci troviamo senza artigiani, senza persone che ci fanno la tinta dei capelli, e questo è il caso mio con la ricrescita, ci troviamo davanti al non possiamo andare a comprare la torta, cioè dobbiamo usare le mani, che ci eravamo dimenticati di avere molti di noi. Come si fa ad usare le mani oggi?
Guarda, è un disastro, cioè tu hai toccato un argomento. Noi abbiamo perso un po' tutti gli artigiani in Italia, purtroppo, anche se poi c'è una fascia di professionisti ai quali non pensiamo, che lavorano con le mani quotidianamente, cioè per esempio i chirurghi lavorano con le mani, no? Devono fare delle incisioni, devono essere molto precisi, devono saper ricucire, devono saper mettere delle protesi. Ci sono per esempio i dentisti, ci sono ci sono tutta una serie di categorie di persone che lavorano con le mani. E purtroppo, sai, nel tempo, sappiamo bene, è una tradizione che non è passata di padre in figlio. Io ultimamente proprio ho fatto una diretta Instagram con un artigiano di Napoli che costruisce gli ombrelli, che li fa in modo artigianale, fa delle cose.
Gli ombrelli che noi tutti compriamo e buttiamo, perché tu ti compri l'ombrello a 5 euro, lo dimentichi, nessuno lo aggiusta più.
Esatto, no, ma lui fa dei capolavori, cioè devi vedere che manualità, come insomma i materiali, come li assembla, come li lavora, e chiaramente lo fa perché ha ereditato questa passione dal padre, questo mestiere dal padre, no? E per cui a uno come me duole il cuore, perché cioè, io avevo uno zio, per esempio, ebanista, bravissimo, anch'io amo il legno, quindi mi dispiace tantissimo vedere che sono delle tradizioni che vanno perdute. E siamo caduti in una specie di paradosso strano, cioè abbiamo creato una società dove tutti studiano, no? Tutti ambiscono chiaramente alla laurea, però poi finita questa benedetta università, che spesso non si fa perché è dettata da una passione vera, perché è proprio questo il problema, no? Perché se ti spinge la passione, tu poi in qualche modo emergerai, troverai la strada, fai l'università perché si crede che sia poi, come dire, un buon sistema per impiegarsi rapidamente. Sappiamo che non è così. Io dico sempre, prova ad andare da un marmista, no? E ti accorgerai che ne sono rimasti due vecchietti che lavorano solo loro e non ci sono giovani, non c'è di cambio generazionale. Cioè abbiamo perso tutta un'intera generazione di persone che non sanno fare più nulla. E abbiamo veramente...
Ma quindi adesso questa crisi ci aiuterà a imparare a usare le mani? So che adesso il prodotto più cercato è il lievito, perché la gente si fa il ciambellone, come si chiama dalle parti mie a Roma, fatto in casa.
Guarda, io proprio sono riuscito a mettere le mani su un panetto di lievito 2 ore fa, ma era un blocchetto da mezzo chilo. Ho chiamato mia moglie, mi ha detto prendilo immediatamente, manco fosse un lingotto d'oro, era l'ultimo della scatola. Io l'ho preso un po' così, sai, era un po' dispiaciuto, perché lei poi aveva invece imparato a fare un lievito, ha fatto un pane meraviglioso con le farine, cos'è che sembra farine e no, che sta qui affianco a me, e il miele. Farina e miele, viene una specie di pane azimo, ma una cosa meravigliosa, farina e miele, ha fatto un lievito con la farina e col miele, vi giuro, ho mangiato il pane buonissimo e oggi ho comprato un lievito che probabilmente è chimico, e allora un po' mi rodeva, capito? Però gliel'ho preso perché dice no, facciamo un po' e un po', e vabbè.
E quindi ci insegnerà forse questo, ma andiamo avanti con un'altra frase che abbiamo, che è tratta da una canzone, questa volta non è un rap ma è una canzone super romantica e secondo me la canzone più romantica che sia stata scritta negli ultimi tempi, ed è di Cesare Cremonini, la canzone si intitola Poetica e dice: anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo per navigare nel buio. E in questo periodo effettivamente ci vuole, siamo stanchi della crisi, ma troveremo il modo per navigare nel buio. E lo chiedo questo ad Andrea Fontana, che appunto ha scritto questo libro che si intitola Ballando con l'Apocalisse, che sempre dalle parti mie si dice dai a ride un titolo del genere, non c'è niente da ridere, però tu mi hai promesso che nel libro che mi hai mandato oggi, quindi non ho avuto ancora modo di leggere, tu individui una via d'uscita.
Sì, ci provo, Flavia. Diciamo che innanzitutto Apocalisse, soprattutto per come ne parlo nel libro, è un concetto non religioso ma sociale o sociologico. Che cos'è un'apocalisse sociale o sociologica? È un grandissimo cambiamento radicale da cui non si può tornare indietro, e quindi oggi noi stiamo vivendo un cambiamento radicale irreversibile. Come si gestiscono di solito questi cambiamenti radicali e irreversibili? Cercando non tanto di uscirne perché non puoi, ma di far fronte con un atteggiamento diverso da quello del passato. Questa cosa sembra banale a dirsi, ma in realtà è difficilissima a farsi. Faccio solo questo esempio che mi ha detto una mia amica in questi giorni e mi ha fatto molto riflettere. Stavamo discutendo ovviamente su quello che succede e questa mia amica mi ha detto: guarda Andrea, sono passate ormai 4 settimane da quando ci troviamo in questa situazione, però quando tutto sarà finito, se mai finirà, perché c'è già qualcuno che dice che ci sarà l'ondata di ritorno, insomma ci sono varie teorie, no, di come potrà finire. Comunque questa mia amica mi diceva: quando potremo riuscire non saranno passate 40, 50, 60 giorni, saranno passati 40 o 50 anni. Ecco, questo è l'atteggiamento diverso che credo che dobbiamo incominciare a fare nostro, cioè siamo in un periodo in cui il tempo e lo spazio stanno accelerando tantissimo, ci ritroveremo, finita questa situazione, in un mondo, in un tempo completamente nuovo che dovrà essere non ricostruito, ma costruito completamente, lasciami dire. Quindi questo è l'atteggiamento che si deve avere di fronte a un grande cambiamento radicale. Chiaramente devi farlo anche con un atteggiamento emotivo di un certo tipo, perché se ti lasci, qui noi parliamo di ottimismo, no? Ed è importantissimo, perché se ti lasci abbattere, se ti lasci prendere dallo sconforto nei cambiamenti radicali, hai già perso in partenza. Pensa per esempio a quanto ognuno di noi in questi giorni deve combattere, non tanto con la paura, o comunque lottare, diciamo così, contrastare non tanto la paura, che è un atteggiamento normale, fisiologico, ma con l'angoscia. Io stesso mi sono accorto che negli ultimi 40 giorni, perché ormai qua io vi parlo da Milano, e a Milano ormai sono quasi 40 giorni che siamo in questa situazione, ogni tanto mi è partito il filone dell'angoscia. E che cosa ho fatto? Ho cercato di interromperlo. L'angoscia è il pensiero negativo che, oltre alla paura, ti prende e ti fa dire: andrà tutto a scatafascio, sarà tutto finito, sarà tutto una catastrofe. No, l'apocalisse non è una catastrofe, l'apocalisse è una rivelazione. E quindi, diciamo, ho cercato di mettere in fila nel libro alcuni atteggiamenti da avere quando si affronta un momento molto difficile. Quindi emozioni positive, mindset, atteggiamento mentale proattivo e grande stato di attivazione. Se non ci attiviamo, siamo perduti. E lasciami dire solo quest'ultima cosa e poi sto zitto. In questo momento, nelle nostre case, siamo solo apparentemente passivi, ma se ci pensi siamo in un momento di grandissima superattivazione, perché abbiamo scelto attivamente di stare in casa e siamo diventati dei guardiani dell'umanità contro un male invisibile e ci stiamo proteggendo a vicenda. Quindi, pur essendo relativamente passivi in casa, siamo superattivati in questo momento.
Questo è vero.
Allora, mi volevo agganciare a questo discorso e dandogli un altro taglio. La domanda è per Andrea, però poi mi volevo anche agganciare agli altri ospiti. E Andrea, posso darti del tu? Vado sparata? Vado? Posso? Mi senti? Mi sentite?
Sì.
Ok. Allora, dicevo Andrea...
Io non Andrea. Ti ho sentito, scusatemi.
Se lui... La domanda era per Andrea, è l'unico che non ti sente.
Io non vi sento, vi chiedo scusa, non sto sentendo.
Va bene, allora vado. Mi senti adesso Andrea, se no vado con gli altri. È fisso?
Io lo vedo. Okay. Sentiamo bene. Cioè noi,
non voi a me sì.
Io vi sento tutti tranne la
Tonia,
tranne me,
Tonia, sì.
Tranne me.
Sento lei.
Allora chiediamo a Massimiliano e ai tecnici di aggiustarmi. Però nel frattempo posso far vedere questo.
Ripetetemi la domanda, perché non vi sto.
Cos'è quello?
No, è perché era perché è un altro attacco quello che hai fatto.
Sì, c'ho dei reperti dentro, come si fa? Eccolo.
C'ho
dei reperti dentro casa che fanno mi fanno quasi errori, sono impolverati, ma quindi non si butta niente di Giovanni.
Ma perché? Ma l'hai fatto con qualcuno?
No, questo
lo proviamo a fare una cosa. Facciamo questo gioco. Sonia, di la domanda ad Andrea e Giovanni M o Giovanni R la riporta ad Andrea.
Non, guarda, spero che ce la faccia, ok. Dunque Andrea, tu che sei un esperto dell'arte del narrare, come racconteresti la pagina di storia che stiamo vivendo? Che taglio, che tavolozza dello storytelling potresti usare? Che so, gli daresti un taglio novellistico, una parabola, oppure visto l'andamento degli eventi preferiresti una serializzazione ricca di colpi di scena, di personaggi che magari anche un po' surreali, mi viene in mente il lanciafiamme di De Luca o cos'altro?
Io spero che abbia sentito la domanda, perché ripeto che la tua...
Allora, prova a sintetizzare io. Andrea, vai. Mi senti? Sintetizzo io, che forse mi senti. Come racconteresti la situazione del coronavirus? Che cos'è? Un giallo, un dramma, un lanciafiamme di De Luca, nel senso del governatore della regione Campania? Che cos'è?
Bellissimo, guarda, io sto usando questa storia. Sto usando questa metafora. E cioè è un tappeto volante, è come se fosse arrivato un tappeto volante che ci ha portato dove ci siamo saliti sopra, non si sa bene troppo perché, e ci sta portando via, ci sta portando verso un tempo e un mondo diverso, completamente diverso, e noi siamo in un tempo adesso sospeso su questo tappeto volante, dobbiamo imparare in questo momento che non sappiamo se durerà 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, di meno, di più, a stare in equilibrio. Adesso sto usando un po', è una storia di equilibrio, diciamo così, su un tappeto volante.
Quindi molto 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 precari si sta sul tappeto volante, però anche grande sì, emozione,
però
grande
vuoi emozione. Vuoi mettere il panorama che vedi da un tappeto volante se impari a starci sopra?
Sì, io soffro di vertigini, però cercherò di non soffrire sul tappeto volante. Bene, io andrei avanti perché abbiamo un'altra frase e questa frase è di un rapper che si chiama Salmo. E Salmo dice: la mia passione è diventata professione, ringrazierò la sorte per gentile concessione, è importante ciò che lasci, non la conclusione. E questa mi sembrava la frase perfetta per Giovanni Re, perché è uno che si concentra su quello che lasci, cioè sul fare. E il punto che volevo affrontare con Giovanni Re è questo: c'è una cosa che è il sapere, c'è una cosa che è il fare, c'è una cosa che è il saper fare, so e so anche fare, c'è un'altra cosa ancora che è il far sapere, ho fatto bene e lo faccio sapere. La domanda è: oggi c'è solo il far sapere o c'è anche il sapere e c'è anche il saper fare e c'è qualcuno che fa qualcosa e lascia qualcosa? Giovanni Re.
Allora, hai detto quello che è il mio motto: sapere, fare, saper fare, far sapere, è una bella conseguenza. Io la vedo come un avanzamento da quello che l'infanzia, quindi il sapere, la scuola, la conoscenza, la curiosità, il fare, che è l'adolescenza, quando ti bucci le ginocchia, oggi un po' meno, però vabbè, ti butti, fai le cose cretine pure, però le fai in modo da acquisire esperienza. Poi dal momento in cui hai provato un po' di roba, dal punto di vista adolescenziale, passi al saper fare, quindi decidi dove concentrarti, dove focalizzarti. Ecco la professione che diventa passione, la passione che diventa professione, il mix che avviene. E poi l'ultima fase, quando fai bene le cose, quelle di farle sapere. In effetti oggi ci ritroviamo dei personaggi che iniziano dalla fine. Ora, in effetti si dovrebbe iniziare dalla fine, come scrive benissimo Alessandro D'Avenia in... qual era il libro? Non mi ricordo adesso, c'è un capitolo bellissimo proprio iniziando dalla fine. Però chi inizia dalla fine, in qualche maniera, sia dal far sapere, se non ha le basi, se non ha il saper fare, se non si è sporcato le mani realmente, oggi viene sputtanato in 5 minuti, non è possibile, non puoi durare, non funziona più.
Non funziona più. Graziano, tu oggi al telefono, quando pensavamo a questa serata, mi hai detto che addirittura ti piace quando le società si chiamavano società anonima, cioè chi se ne frega di chi fa quella cosa, l'importante è che quella cosa sia fatta. Però ho inaugurato e gestisci un festival che si chiama Brand Festival, quindi non è anonimato, è tutt'altro.
Io sono cresciuto in un ambiente artigiano, perché mio padre un artigiano, ha una bottega, e quindi da piccolo sono stato sempre lì, fino a quando poi un giorno a 30 anni ho deciso di intraprendere un'altra strada, mi sono avvicinato appunto alla comunicazione, al branding, e per fortuna o per sfortuna ho vissuto tutte le fasi, cioè veramente sto parlando di una distanza tra due pianeti. È un modo, un mondo che quello attuale, dove a malapena si riesce a distinguere il prodotto dall'artigiano, cioè il frutto del sero dell'artigiano, è veramente il frutto. Cioè, pensiamo ai mercati normali in cui siamo abituati, no? Dove c'è una logica della scontistica, dove si può tenere lo sconto, dove c'è una trattativa sul prezzo, e questo è il mondo puro, quello che conosciamo. Ma il mondo invece è fatto agli artigiani. Chiedere uno sconto a un artigiano significa veramente offenderlo personalmente, perché stiamo in quel momento lì mettendo in discussione la sua onestà, la sua professionalità, il suo saper fare, tutto. Quindi questo è il mondo degli artigiani, Mi volevo collegare al discorso iniziale che aveva fatto Giovanni Muciaccia. Io sono ottimista in questo momento per il mondo degli artigiani, del saper fare italiano, perché il digital è una grandissima opportunità. Nel mondo del marketing si sta parlando dei global micro brand. Sono praticamente dei piccolissimi artigiani che però hanno una conoscenza del proprio valore differenziante, e attraverso il digital, attraverso i social, riescono a comunicare con le community, che sono appunto dei centri, una comunità fatta con il centro di interesse. E quindi non è più un centro logistico come una volta c'erano i villaggi nel vecchio modo di fare. E poi con gli e-commerce possono vendere praticamente dappertutto. Quindi questo è un futuro, secondo me, immediato, che l'Italia non si deve far scappare. Questo è un po'...
Vedo un po' che lo portiamo avanti, Graziano. L'artigiano tecnologico è mano e mouse. Non è solo mani e non è solo mouse. È tecnologia e manualità, le due cose si devono intersecare. La community dei miei amici artigiani fanno, come dice Graziano, parte web, parte digitale, ma anche personal branding, che è un argomento tosto, ma hanno un'inventiva. So tutti fan di Giovanni Muciaccia. sono cresciuti facendo cose.
Ai due Giovanni, allora intanto chiedo a Giovanni Muciaccia se può indossare un paio di cuffie, perché abbiamo un gran rientro della sua diretta che un po' disturba la frizione.
Comunque, la mia...
No, Giovanni Muciaccia, se hai un paio di cuffie, se no facciamo lo stesso. Quando non parli, Giovanni, ti rendo muto, se no rientra un po' la diretta. Allora chiedo va bene, fa nulla. Allora chiedo ai due Giovanni, in qualche modo, che siete entrambi, per le vostre vite professionali, siete dei testimoni del fare e del poi del sapere anche costruire qualcosa che prima non c'era. Giovanni Re dice sempre vecchio più vecchio uguale nuovo. Prima ascoltavamo, in tanti abbiamo ascoltato la conferenza stampa da parte del Presidente del Consiglio, dei tre ministri, e forse la vera chiave appunto della conferenza stampa era sul il tornare a fare, il tornare a produrre. Secondo me, ve lo chiedo insomma a Giovanni Re come amico, a Giovanni Muciaccia come suo fan, nonché come padre di famiglia, vi chiedo insomma di farvi testimone non solo dell'ottimismo, ma della capacità del fare, di dove il fare non è solo con le mani, ma ricostruire anche una comunità che sarà profondamente ferita e in qualche modo abbattuta da questo momento storico. Quindi quello che poi alla fine vi chiedo è come l'artigianalità, a parte poi pagarsi lo stipendio e pagare il mutuo, può costruire comunità, partendo da Giovanni Muciaccia e poi Giovanni Re. Giovanni M.
Ma guarda, io intanto ho ascoltato con grande interesse quello che diceva Graziano, perché spero che ci sia un ricambio generazionale. Cioè, la mia preoccupazione, l'intervento, il senso della mia prima risposta era legato a questo, cioè al fatto che c'è stata una corsa negli ultimi forse 30 anni, 40 anni allo studio, no? Anche giusto, voglio dire, per carità, anche condivisibile, però abbiamo perso poi tutti questi giovani ragazzi che non hanno imparato a fare, e quindi è veramente oggi è difficoltoso trovare un artigiano che sia un artigiano come l'hai descritto tu, cioè un artigiano che sia degno di quel nome, perché io di gente che è venuta a casa mia a farmene i lavori ne ho avuta, ma non sai cosa mi hanno combinato, cioè è un disastro. E a chiunque io chieda, a me sembravano un po' cretini gli altri che dicevano: ma è possibile che questi vanno a casa loro e gli devastano la casa in questa maniera e poi devono richiamare altri operai? E poi invece mi sono ritrovato in quella situazione, capito? Come si dice, sputa in cielo che in faccia ti torna, scusate l'espressione, però cioè, il senso quello è, capito? Quindi io spero davvero, cioè è una grande speranza per me questo fatto che tu hai detto, cioè di queste community. Io spero davvero che i giovani si dedichino di più a questo, anche perché la manualità in generale, a parte imparare un mestiere, ma insomma è una cosa proprio, io ti parlo da uno che chiaramente pratica questo, quindi mi rendo conto che magari chi non è capace.
Tu l'hai sempre fatto, Giovanni? Facevi l'origami da piccolo, le barchette, le cose, oppure lo hai imparato poi per lavoro?
No, ma guarda, io sono un autodidatta, nel senso che ho sempre avuto questa passione fin da bambino e mi chiudevo in garage per evitare di sporcare casa, chiaramente, perché mia madre, giustamente, passavo le ore in questo garage a costruire fortini, capito? Quando io giocavo con i cowboy, gli Apache, poi usavo la balsa perché ero passato all'aeromodellismo, però io sono cresciuto nella città della Puglia, un po' sfigata, un po' come tutte le città del sud. Io sono cresciuto a Foggia fino ai 18 anni e quindi la balsa me la portava mio fratello da Roma perché era una roba introvabile e quindi ho costruito molto da sola, cioè ho sviluppato la mia manualità. È chiaro che è un po' un dono, un talento, anche col disegno, uguale, io sono un autodidatta, però mi colpì un'intervista anni fa che fece Ronaldo. Io non sono un esperto di calcio, però credo che i paragoni calcistici a volte funzionino, li uso spesso, perché vedo che invece, insomma, in Italia il calcio, come dire, è molto sentito. Ronaldo disse che lui aveva educato la sua gamba sinistra a tirare in porta, che sapeva già tirare lui con la destra, no? E aveva educato il sinistro a tirare in porta. Allora io, per capire com'è una persona che non ha manualità, devo provare a disegnare con la mia mano sinistra. E nel farlo, e l'ho fatto davvero, mi rendo conto che posso educarla. È un lavoro molto lento, però si può fare, è fattibile. Questo è, voglio dire, vuole essere un motivo verso le persone che si sentono impedite. Io avevo in Art Attack il capo che rappresentava proprio tutte quelle persone lì, i pasticcioni, quelli che non riescono a fare le cose. Quindi dico questo, racconto questo perché magari ci sta ascoltando, no? Dice: vabbè, ma io non sono capace, dalla nascita sono impedito e mi incarto.
Confermo. Sonia, sei impedita.
Come dire un mondo nella novità, perché stai con te stesso, è una forma di meditazione, di introspezione. È meraviglioso.
Giovanni, sai, mi è venuta un'idea, recuperiamo freestyle, così tiriamo dentro quegli artigiani veri, e poi in questo periodo io avrei bisogno magari di rivisitare qualche ambiente della mia casa. Però con quegli
artigiani si è rotto tutto dentro casa mia, non funziona più l'aspirapolvere, non funziona più lo scaldabagno, niente.
Molto fine però Giovanni Re, perché freestyle è tutta un'altra freestyle, ma tu dici freestyle è tutta un'altra stanza, il programma delle camerette.
Perché con loro
con Dea Kids ho fatto anche X-Makers, lì costruivamo prototipi con le stampanti 3D e lì entra in gioco anche Giovanni
con Massimo e tutti i ragazzi, fa
Lab, lui
bello, sta bene, no? Bel progetto.
Ricordiamo alle persone che ci ascoltano che se vogliono fare delle domande possono scriverle qui sotto, sotto la diretta. Ora volevo tornare a Giovanni Re, proprio riprendendo le parole di Claudio, ma qui abbiamo un'altra frase, un altro verso, una barra di Gali che dice: sono usciti i sogni dal cassetto perché l'ho tenuto aperto. Ti do questa provocazione, Giovanni Re, perché Claudio prima diceva ricostruire non soltanto materialmente ma anche in modo spirituale una comunità per uscire dalla crisi e dimostrare ottimismo, però molto spesso le persone non fanno squadra e anche gli artigiani, immagino, non facciano squadra perché hanno paura che le loro idee vengano rubate. Ci sono persone che mi chiamano e dicono: ho una bellissima idea, però non te la dico se no me la rubi. Io non ho nessuna intenzione di rubare nessuna idea, ovviamente, e trovo questo atteggiamento un po' ridicolo. Tu che fai il community manager, cosa ne pensi di questo? È vero che le idee si rubano, oppure in realtà fare squadra aiuta?
L'idea non si ruba, e ti dico questa storia qui dell'artigiano che ha paura di dare la sua idea è tipica, è normale. E nella costruzione della community l'elemento chiave che ha fatto sì di capovolgere totalmente il tutto, sai cos'è stato? Il dono. Banalissimo, semplicissimo, pulito, elegante, meraviglioso, straordinario, il dono. Cosa significa? Che nei riguardi degli altri artigiani, effettuare un dono a prescindere da quello che sarebbe stato il ritorno, crei nei riguardi delle persone una sorta di, io la chiamo risonanza empatica, cioè entri in empatia e in risonanza, il che quell'altra persona dice: cavolo, guarda un po'. E quindi non che lo fa in maniera forzata, ma lo fa col piacere di fare. Cioè dobbiamo creare sto volano che, guarda caso, parte con un elemento che è semplicissimo: il dono, donare. Non soldi, cioè i soldi per me sono l'ultima cosa da donare, perché è una maniera troppo semplicistica, troppo facile. Cioè ti do i soldi, trovo un poverello, gli do i soldi. No, insegnali qualcosa, digli come poter guadagnare quei soldi, perché no? Cioè proviamo a cambiare le cose da un altro punto di vista. E l'orologio che vedi qua alle spalle è un orologio che ho riparato quest'estate, non questa, l'estate scorsa comunque, perché era rotto. L'orologio del paese, della piazza, era rotto e nessuno era andato a ripararlo. Con un gruppo d'amici ci siamo messi lì, abbiamo trascorso l'estate a riparare l'orologio. È stato magnifico, io mi sono divertito, come si sono divertiti gli altri amici, artigiani pure loro, perché se mancava un pezzo, ma lo sistemavamo, cioè trovavamo. E c'è stata una community, in questo caso del paese, che ci è venuta incontro. Abbiamo creato delle t-shirt che ci hanno fornito anche quei soldi necessari per comprare i pezzi che servivano ad aggiustare. Vale a dire, il paese stesso, partendo da un dono, in questo caso io e un paio di amici che ci siamo messi in moto nel fare questa operazione di riparare l'orologio, guarda caso, tutto il paese poi ci ha seguito in maniera diretta o indiretta. Così è stata pure per la community degli artigiani tecnologici 16 anni fa, quando abbiamo iniziato. Figurati quando facevo i corsi, che una volta mi si sono ritrovati, ti racconto questo aneddoto che è carino. Inizio un corso e di solito inizio presentando le persone. Già, io sono Flavio, sono di Roma, faccio l'insegnista, e il nome della mia azienda è questo. E quello che era accanto lo guarda, dice: sei tu? Tu sei Pesce Neon? Perché tu chi sei? Io sono Claudio. Erano i concorrenti, quelli che non si potevano vedere, si odiavano tra loro perché si rubavano i clienti. Tutti e due insegnisti, stesso quartiere, capitato per caso, ok? E la figata, sai qual è stata? A cena, uno suonava la chitarra e l'altro cantava. Capito? Cioè, le barriere.
La band della concorrenza.
Giovanni, scusa, non so, io questa sera ho problemi con l'audio. Mi sentite adesso? Ho
cambiato. Sì, adesso sì.
Ok. Sì. Giovanni, Re e anche Andrea, ma anche tutti gli altri, a proposito di community e a proposito di questo desiderio delle persone di fare flash mob in video, no? Molti cantano, molti suonano, anche delle orchestre importanti. C'è un bisogno di sentirci coro? Abbiamo cominciato a risentirci e a saperci popolo?
Sì, sì. Io questa dire la vorrei rispondere a Andrea, che lo vedo
Andrea
più
Fontana, ferrato. Questa è la tua, questa è la tua. Sentiamo coro, allora, Andrea.
Ma io credo che lo stiamo vedendo e che forse ci colpisce più di prima questa cosa, perché è come se avessimo riscoperto la parte fisica della dimensione social, per cui siamo tutti molto più sociali, tra virgolette, e meno social, anche se in questo momento il social, anche come testimonia questo momento fra di noi, ci sta salvando perché ci sta mantenendo nella continuità della relazione, no? Però in realtà stiamo anche riscoprendo quella parte più relazionale, diretta, che forse avevamo tralasciato.
E quello che sto...
Sì, quello che sto vedendo io, quindi vi porto un po' la mia esperienza senza la pretesa di chissà quale grande verità, è che sto scoprendo sempre più persone che hanno o che mi comunicano il desiderio di avere una comunità di destini o di destino, cioè una comune destinazione, no? E questo oggi credo sia importante. Tra l'altro, prima parlavamo di branding, pensiamo a quello che sta succedendo proprio in queste sere o in questi giorni mentre guardiamo la TV, e come i brand stanno reinterpretando il concetto stesso di comunità. È stato interessante, se ci pensiamo, nelle prime 2 o 3 settimane da quando la pandemia è iniziata, almeno io mi sedevo di fronte alla TV o anche guardavo le pubblicità nelle varie sul web e vedevo pubblicità del secolo scorso, no? Con gente che ballava, cantava, tutti felici e contenti. Improvvisamente anche i brand hanno capito che forse devono avvicinarsi a un nuovo concetto di comunità, e adesso incominciamo a vedere persone distanti, persone che si ascoltano, persone che parlano di stare più vicino nella distanza. C'è un grande cambiamento, questo, se ci pensiamo, e quindi mi sembra che ci sia una ricerca di un destino più comune, ecco.
Andrea, quale brand ti ha colpito di più in questo momento?
Ma devo fare nomi e cognomi?
Yes.
Vodafone e Barilla.
No, questi sono per me, sì, certamente belli, molto. Ne ho visto oggi uno molto interessante che è Divani e Divani. Non so se l'avete visto.
No.
È uscito oggi, che io sappia oggi, almeno io l'ho intercettato oggi, mi è sembrato molto recente, che è stato, l'ho trovato molto interessante. Quindi, visto il prodotto che è un divano, l'azienda, come dire, prende il divano non come il luogo dove noi stiamo, ma come quasi un luogo epico, e lo racconta in questo modo.
Eroico. Quindi, c'è un meme che dice: chi l'avrebbe mai detto che da fannullone sono passato ad eroe, da salvatore della patria.
Esatto. L'occupante di divano. Una domanda a Giovanni Mucciaccia. Io sono mamma di adolescenti che adesso sono davanti alla PlayStation, ovviamente. Io prima del coronavirus, stanno urlando, non è vero, prima del coronavirus io dicevo basta, ve la butto, ve la brucio la PlayStation, invece adesso è diventata la salvezza. Ma si può fare qualcosa di più creativo e di più art attack, di più vinilico con la PlayStation?
Guarda, si possono fare un miliardo di cose in più. Allora, intanto, se proprio uno si vuole ispirare a Tartacchi, il web è pieno zeppo di puntate, quindi insomma può andare anche a rivivere questi momenti dell'infanzia, magari con i ricordi con mamma e papà. Però credo che, guarda, io penso che per i bambini questo periodo sia un po' una manna. Cioè, io voglio pensare che i bambini lo ricorderanno come un periodo bellissimo della loro vita, perché intanto possono stare tanto tempo con mamma e papà, poi non vanno a scuola, quindi, capito, alla grande.
Possono alla giocare, grandissima.
Studiano un po' la mattina.
Ti promuovono, no? Pure se sei andato male al primo quadrimestre.
Esatto, anche in terza media non fanno gli esami, adesso sono tutti promossi, capito? Quindi cioè, è una favola. E per cui per i bambini secondo me sarà un ricordo meraviglioso. Io ne ho uno di 9 e una di 4 e mezzo. Gli adolescenti, che come dire sono un po' più inclini all'uso della PlayStation, i miei per esempio non giocano, sono un po' col telefonino, ma poca roba. Però credo che potremmo noi insegnare le cose che facevamo quando i nostri giochi agli adolescenti, no? Cioè, oggi ci sono ragazzi che non sanno fare neanche un aeroplanino di carta. E guarda che ti diverti parecchio, cioè riesci a intrattenere pure un adolescente. Dipende da come lo stuzzichi. Dici, vabbè, sai giocare con la PlayStation, però vediamo un po', quando comincia a fare il primo modello che gli vola male, poi ne fa uno che gli vola meglio, vedi che gli caspita, iniziano le gare, le cose, riesci a coinvolgerli. E poi, questo più rivolto ai papà, secondo me bisognerebbe, visto che parli di adolescenti, iniziare ad insegnargli l'uso degli utensili. Perché oggi ci sono ragazzi, sempre per via delle nuove generazioni, Graziano, che non sanno fare neanche un buco con un trapano, capito? Allora insegnargli a usare una sega senza farsi male, chiaramente con le protezioni, seguiti da un adulto, secondo me potrebbe essere utile, potrebbe essere un'esperienza. E secondo me, ne sono quasi certo, al 99,9%, sorprenderebbe sia il papà che l'adolescente, perché si divertirebbero entrambi. È un
momento per fare questo, secondo me. Giovanni, sempre quel concetto di manualità che non è solo fatta di lavoretti di arte attacche, cioè pure l'odontotecnico, quello che fa i denti deve avere una manualità spiccata, che noi non ci facciamo mai, perché la manualità è l'arte, non è solo quello, la manualità è tante cose.
L'infermiere in periodo, l'infermiere.
Sì, Giovanni, posso fare coming out con te stasera? Allora, io ho sempre, non dico, no Giovanni Mucciaccia, non dico detestato il tuo programma, lo adoravo, però ho sempre odiato fare però... i famosi lavoretti, no? E io sono figlio di maestra d'asilo e odiavo fare i lavoretti, e l'unica parte in cui mi appassionavo del tuo programma era quando c'era quel tipo che componeva le cose per terra e poi dall'alto si vedeva l'immagine composita. Bene, ora per sposare quello che stai dicendo, io adolescente di 38 anni, padre di un bambino di 6, mi sono trovato per l'appunto a andare in edicola a prendere quei giornali per fare i lavoretti. Mi sono appassionato tantissimo, ho riscoperto una manualità che non avevo, una voglia di colorare che non ho mai avuto. Quindi ecco, io posso dire da padre che sono testimone di quello che stai auspicando e stai prevedendo, quindi ti posso dire che già questo fenomeno è avvenuto. E chiedo a te, a Giovanni, non so se Andrea è padre, cosa state riscoprendo voi con i vostri figli? Andrea, tu sei padre, non lo so.
Iniziamo da Andrea, no?
Andrea non mi sente.
Parlo io. Andrea, sei padre?
No, io no.
No, ok, allora no. Chiedo ai due Giovanni cosa stanno scoprendo. Giovanni, re ne ha tre, quindi vai, cosa stanno scoprendo con i vostri figli?
Allora, io ho tre figlie di cui Selene, la grande, che fa la social media manager, e lei sta lavorando più di quanto lavorava prima, quindi è lì a far siti, gestire pagine, cambiare, mentre la seconda Marzia, che è maestra di scuola elementare a Modena, è qui a casa logicamente, quindi fa le lezioni, però anche lei si dà da fare perché a casa adesso il pane, il lievito, mia moglie, il lievito madre, già ce l'avevamo a casa, quindi per noi impastare o andare a creare, figurati che con la stampante 3D mi sono fatto pure gli stampi per dare pure la decorazione al pane, per giusto giochicchiare così.
E niente mentre, casuale a casa re.
Niente, assolutamente. E quindi ci facciamo un po' di tutto. E Matilde, che è la più piccola, fa scuola di doppiaggio e adesso a casa si sta ubriacando di serie, logicamente, alla grande. Però aiuta la sorella grande e oggi ha seguito il mio corso di grafica, di educazione grafica, ha preso gli appunti. Questo è bello perché mi sono messo pure a fare corsi per i ragazzini, ne ho fatto uno per i nipotini, STEAM, dove ho insegnato la grafica vettoriale settimana scorsa. L'ha seguito tuo figlio Claudio?
No, l'ho seguito io.
Ah, l'hai seguito tu, così ora attendo i disegnini che li faremo diventare t-shirt e roba varia, quindi ci divertiremo. E anche qui una riscoperta, tanti ragazzini che mi mandano i lavoretti fatti usando il digitale, però con una forma diversa, quindi gli strumenti, come diceva Giovanni, che il martello, d'accordo, però anche lo smartphone, ora una delle lezioni gli farò fare un po' di realtà aumentata, ma saranno loro a creare l'elemento in realtà aumentata, saranno loro a fare il videogioco, e quando iniziano a mettere le mani su questi elementi impazziscono, diventa una figata. Non dico di usare Arduino adesso per la scuola media, così è un po' troppo, però un po' di giochicchietti di questo tipo si possono fare, man mano mi arrivano e quindi poi li metto in moto tutti qua.
Sicuramente ci vuole l'uno e l'altro, insomma, sempre
tutte e due ci vogliono, Giovanni, assolutamente sì.
Tu hai fatto un esempio bellissimo, io ho detto il bambino col trapano, l'adolescente col trapano, ma la femminuccia, cioè io ieri ho avuto la mia bambina di 4 anni che si è messa con mia moglie a fare le orecchiette, ha fatto delle cose
si divertono.
Oggi le hanno cucinate e lei le ha mangiate, quindi capito, ci sta.
Tra l'altro noi donne ci teniamo tantissimo sul fatto che anche le ragazze facciano delle cose tecniche, degli studi tecnici e scientifici, perché è fondamentale per avere una minore discriminazione, quindi su questo noi ci teniamo moltissimo. Abbiamo
l'ultimo... Posso dire una... No, mi piace questo discorso sull'intelligenza pratica, perché noi tra le varie intelligenze abbiamo anche quella, quindi forse dare più importanza significa questa, dare anche il giusto equilibrio a tutte le altre intelligenze, cioè nella globalità, in una visione olistica del cervello, diciamo. Però io volevo dire una cosa a Giovanni, che Mucciaccia, che lui non si ricorderà ovviamente di me, però noi ci siamo conosciuti in pizzeria, una pizzeria buonissima, nel un paese, adesso non mi ricordo il nome, all'interno di Castro Santa Cesarea. E ci siamo parlati. Allora, mia nipote che adesso stavamo proprio vicinissimi di tavolo, e vedo che mia nipote comincia ad andare in fibrillazione. No, vedo che va in fibrillazione, e lei adesso ha 25 anni, quindi ha iniziato, diciamo, con te, perché tu hai cominciato nel 98-99, quindi lei ha cominciato.
Ci siamo parlati 15 anni fa, io e te, Sonia.
No. Mia nipote era già, poteva avere un 10-12 anni, e mio figlio ne aveva 7, ok? Quindi tu sei l'uomo transgenerazionale, quindi ci prendi un po' tutto. E quindi quando mia nipote ti ha visto, ti dico, è lui, dico, ma lui chi? Ci siamo girati, e comunque devo dire che sei uguale a 7 anni fa, è uguale.
Grazie. Tu stavi geneticamente modificato, quello è.
Sì, assolutamente.
E, la notizia di oggi è che di stasera è che Mucciaccia è geneticamente modificato.
Chissà che cosa c'era nella colla vinilica.
Esatto. Comunque, tu
perché se la respirava.
E abbiamo parlato un po' e ci hai detto che tuo fratello sta ad Ascoli e insegna ad Ascoli.
Sì, certo, come no.
Abbiamo fatto
sì.
questo collegamento con il nostro territorio.
Un fratello che vive ancora lì e insegna matematica e fisica in un liceo.
Liceo.
Ora non mi chiedere guardi, ogni tanto ci capito anch'io in quella bellissima cittadina. Sono stato anche ospite in una galleria d'arte ultimamente, ma forse 2-3 anni fa c'era un concorso del maestro Pino Procopio, che se non sbaglio è un pittore delle vostre parti, molto bravo, non so se lo conoscete.
Sì.
Dove l'hai visto? Ci capito, fa sempre molto piacere.
Qui è nata un filo diretto tra gli angoli estremi della webcam.
Vi lasciamo soli.
Bene, io vorrei andare all'ultima frase perché dobbiamo chiudere. L'ultima citazione è di Fabri Fibra, che a me piace moltissimo, ed è la fortuna ha due sorelle, aspetta e spera. E qui vorrei chiudere con Andrea Fontana, perché l'espressione, sapete che io sono fissata con la retorica, con le parole, l'espressione aspetta e spera è sempre usata in modo un po' canzonatorio, aspetta e spera che poi qualcosa succederà e sei un inconcludente e non otterrai nulla. Invece in questo verso di Fabri Fibra è usata in senso positivo, cioè chi aspetta e spera ha fortuna, quindi bisogna aspettare e anche sperare, quindi saper aspettare e saper sperare. Andrea Fontana.
Beh, credo che è quello che stiamo vivendo in questo momento, senza volerlo ci ritroviamo tutti in un momento in cui dobbiamo ascoltare molto di più, stare in una tensione creativa molto più importante e molto più, come dire, forte di prima. E quindi mi sembra che questa citazione che hai scelto è quanto mai sintomatica del tempo che stiamo vivendo, e che mi viene da dire forse anche un monito, perché lasciami dire un po' di, come dire, stop, un po' di freno a certe dinamiche di fretta, di indifferenza, di, come dire, fare affaccendato dove tutti dovevano fare, io stesso, tanto perché bisognava fare.
Devo fare una call, va di moda dire, devo fare la call.
Esatto, forse aspetta e spera in questo momento diventa un elemento estremamente significativo per noi.
Andrea, scusami, mi senti?
Speriamo che ci cambi, perché veramente viviamo in una società che non sa aspettare, no? Anzi, vuole tutto subito. Spero che questo faccia riflettere molti, no? Perché poi le cose nella vita avvengono.
Anche io lo spero. anch'io lo spero tanto, a proposito di aspetta e spera, lo spero anch'io, però sto vedendo una cosa, personalmente lavoro con tante aziende che forse rappresentano gli elementi che ti mettono più fretta, no? O comunque che hanno tutta una proattività di un certo tipo. E devo dire che molte aziende stanno rallentando, non solo perché sono un po' chiamate a farlo, ma perché stanno capendo che forse alcuni cambiamenti vanno fatti, per cui lo prendo come un segnale positivo questo, ecco.
Andrea, perdonami, te ti occupi, mi senti?
Sì.
Ok, ti occupi da sempre di un argomento a me molto caro, soprattutto in questo periodo, che è quello delle fake news, no? Perché poi stiamo vivendo una grande, non solo una bolla, ma una bulimia informativa, e in questa bulimia non capisco perché, in maniera ironica, le